Radio Innovazione.
Benvenuti a Radio Innovazione, il podcast che si occupa di innovazione dal punto di vista manageriale. Oggi ci occupiamo di startup e ci occupiamo di startup attraverso una persona che ci racconta un po' un'esperienza, un imprenditore che ha deciso, adesso lavora negli Stati Uniti, di aver iniziato in Italia la sua esperienza di startup e poi si è reso conto che qualcosa non andava e adesso sta negli Stati Uniti con una sua azienda. E mi ha contattato via LinkedIn con un suo socio dopo che avevano letto un articolo che ho fatto qualche settimana fa proprio sul tema delle startup e sulla bolla delle startup, perché le startup ormai è una bolla anche a livello mondiale, diciamo, anzi soprattutto a livello internazionale, e dunque abbiamo cominciato a parlare e lì è nata l'idea di fargli raccontare l'esperienza e anche le riflessioni che lui fa con i suoi soci o con i clienti o con le persone che conosce, non solo in Italia ma soprattutto negli Stati Uniti e dunque nella capitale in qualche modo dell'innovazione, che poi lui ci spiegherà, ed è interessante questo punto di vista perché non ci avevo mai pensato, che in realtà gli Stati Uniti non fanno innovazione. Lui dice: attenzione, gli Stati Uniti non fanno innovazione, l'innovazione la fanno quelli che entrano negli Stati Uniti, perché di statunitensi che fanno innovazione ce ne sono molto pochi, molti vengono da altri paesi negli Stati Uniti dove trovano delle opportunità. Comunque la faccio veramente molto veloce perché l'intervista dura un po', per cui sarà un podcast un po' più grasso rispetto al normale, ma io credo che valga la pena vederlo. Troverete nella descrizione il link alla società di Andrea Guido Rossi, la persona che poi ho intervistato, e troverete il link al mio articolo che poi è stato oggetto di l'occasione per incontrarsi in qualche modo, e ringrazio per avermi contattato via LinkedIn e di avermi proposto di fare insieme una riflessione e di aver soprattutto partecipato a questo podcast. E niente, vi lascio a questa riflessione e poi ci sentiamo dopo per i saluti. A dopo.
Buongiorno, questo è un nuovo episodio di Radio Innovazione. Oggi parliamo di startup e dell'esperienza che hanno le startup in Italia e all'estero, e approfitteremo di parlare di esperienza di startup con un italiano che ha avuto un'esperienza da startup in Italia e adesso sta negli Stati Uniti, Andrea Guido Rossi, che ci racconterà un po' la sua esperienza, ci racconterà anche un minimo la sua azienda, perché poi ha messo in piedi un'azienda che lavora, fa diversi progetti negli Stati Uniti, ma non solo. E dunque, partendo da un'esperienza concreta, diciamo, che vive veramente quello che significa, ha vissuto quello che significa fare startup qui in Italia, e adesso è negli Stati Uniti e, se ho capito bene, sta pianificando di trasferirsi completamente. È vero Andrea?
Buongiorno Paolino, grazie per avermi nella vostra trasmissione. Allora sì, la nostra realtà di partenza è stata quella di tanti. Noi negli Stati Uniti, in Italia, non partiamo dalla classica icona del garage statunitense, che per molti studenti è quasi una dependance clubhouse. Noi abbiamo spazi più ristretti, per cui ci muoviamo diversamente. Nel nostro caso abbiamo trovato ospitalità in una struttura dove si producevano torte, ticati ed infissi, che ci hanno dato un piccolo spazio che abbiamo adibito al nostro laboratorio, che abbiamo intasato di cavi e tecnologia con certa insoddisfazione della proprietà, che ha avuto il buon cuore di sopportarci per quel lungo periodo di tempo. E allora credo che il primo tema da affrontare sia un pochino quello dell'idea e il successivo realizzo, che probabilmente è uno degli aspetti più difficili che si affrontano, ma anche uno dei limiti delle tante startup che si affacciano continuamente al mercato, perché la startup solitamente non nasce con un'anima imprenditoriale o commerciale, ma nasce con un'anima tecnica. Infatti, che cosa allora, dire?
Prima di entrare in questo aspetto, poi è la cosa che mi interessa di più, mi piacerebbe che tu spiegassi un po' voi che fate, cioè tu nella tua azienda cosa fai, ma brevemente, giusto per inquadrare il tipo di ambito, certo, di cui ti occupi, perché questo, perfetto, è interessante il discorso che facciamo.
Benissimo, noi siamo partiti, diciamo, con l'idea iniziale, forse anche un po' la presunzione, di andare ad omogenizzare quelle che erano tante differenti tecnologie che non erano in grado di scambiare o riprodurre file aventi diverse forme di estensione, per cui ci trovavamo così un pochino in questo cortocircuito tecnologico dove uno aveva acquistato uno strumento che rispondeva unicamente a quel software proprietario, era in grado di riprodurre unicamente un determinato genere di file, e quindi pur avendo altri strumenti connessi attraverso il router al suo network, non era comunque in grado di condividerne i contenuti con altri dispositivi. Brevemente, noi abbiamo prima brevettato un software, un algoritmo che ci consentiva di portare in uno spazio web volgarmente chiamato HTML5 tutti quelli che erano in buona sostanza i segnali emessi e codificarli attraverso un'unica lettura che ci consentiva quindi di rendere disponibili su altre piattaforme. Così erano in grado ad esempio di riprodurre un file nativo da un dispositivo connesso, un dispositivo sorgente, su altra piattaforma che non sarebbe stata compatibile.
Di che anni parliamo?
Parliamo del 2014, quindi andiamo già indietro di qualche annetto. E ancora, tra parentesi, non esisteva il termine IoT, non esisteva l'acronimo che oggi conosciamo come Internet of Things. Diciamo che in buona sostanza l'abbiamo anticipato noi con quanto abbiamo prodotto, perché grazie poi a quello che è stato l'appoggio datoci in seguito, siamo stati effettivamente i primi ad avere creato la chiave di accesso e di interoperabilità attraverso piattaforme non omogenee e sistemi diversamente compatibili. E quindi sì, andiamo un pochino indietro.
E oggi voi vi occupate principalmente di IoT, fondamentalmente, giusto?
Esatto, esatto. Siamo partiti con quello che oggi noi definiamo come IoT, sistemi IoT. Sistemi IoT che hanno avuto effettivamente una grandissima eco poi, ma non necessariamente questa eco si è tradotta poi in tecnologie fruibili o che possiamo trovare comunemente nei retail, perché il limite poi è stato quello dell'interoperabilità dei sistemi, dove chiaramente poi i vendor, ognuno producendo le proprie tecnologie, non hanno poi grosso interesse affinché piattaforme di matrice, faccio un esempio, come tanti nomi che ci sono, Intel o IBM, possa poi dialogare con altre al di fuori di quelli che sono i loro sistemi. E il mercato, diciamo, in Italia la situazione, la maggiore difficoltà per noi all'epoca come per tanti altri era quella di reperire finanziamenti, perché i finanziamenti per l'innovazione all'epoca erano scarsamente disponibili e assolutamente di difficile percorso.
Quali sono state le difficoltà che tu hai avuto dall'idea a cercare di metterla a terra? Chi ti ha finanziato inizialmente, come si è sviluppata la cosa e poi perché a un certo punto hai preso atto della situazione e hai deciso di prendere un aereo e trovarti in un altro continente?
Intanto la difficoltà principale, probabilmente la più grande, è stata quella della credibilità, perché quando uno fa qualcosa di diverso che rompe gli schemi e tenta di proporlo, di presentarlo, chiaramente rimbalza contro un muro di gomma dell'incredulità, per cui serve uno sforzo enorme per mettere in piedi non più quello che è un prototipo, diciamo, semifunzionante, ma un prodotto che deve avere assolutamente le caratteristiche di quello che sarebbe poi il prodotto finito una volta avviato la sua commercializzazione. E questo effettivamente richiede un grandissimo impegno anche in termini finanziari. Trovare finanziamenti a noi non è stato possibile, i tempi erano ancora immaturi, non c'erano determinati accessi che sono oggi comuni, quali Horizon 2020 o fondi messi a disposizione da università o strutture, non si parlava, si iniziava all'epoca a parlare di crowdfunding, c'erano già alcuni siti, quali ad esempio Indiegogo, Kickstarter, però il problema era sempre quello della raccolta soldi, perché determinate piattaforme funzionavano solo negli Stati Uniti, solo dopo era arrivato Seeders, che era una piattaforma fondata negli UK che consentiva di raccogliere soldi anche in Europa, ma in Italia al momento non c'era assolutamente nulla, non c'erano i vari mamma crowd che ci sono oggi, non c'era niente del genere. Noi provammo attraverso quelli che diciamo erano i canali storici, quindi il Ministero per lo Sviluppo Economico, Invitalia, Programma Sviluppo Italia, andammo a Roma diverse volte, addirittura la nostra domanda viene accolta, protocollata, eccetera, però non so, i soliti balletti all'italiana, dove si erano avvicendati due, tre, quattro differenti governi, i soldi oggi c'erano, domani non c'erano, non c'erano risposte, finché alla fine, in una posizione di stallo, esaurite le risorse, come negli Stati Uniti noi diciamo out of the blue, così di punto in bianco, ci siamo rivolti alla piattaforma americana, dove non dico in anni ma in mesi abbiamo trovato le facilitazioni che ci hanno permesso poi di metterci in piedi, tra parentesi mantenendo il 100% della nostra proprietà commerciale, intellettuale.
Ecco, ma secondo te in Italia i venture capital, gli hub, gli incubatori, cioè, ci sono una marea di diciamo soggetti che raccolgono fondi spesso pubblici e poi li riversano nelle start-up, no? Siete andati a parlare con questi soggetti qui? E cos'è che non avete, che non siete riusciti a portare a casa? Cioè, come mai non, diciamo, non siete...
Abbiamo avuto dei contatti, adesso non so se possiamo fare nomi così pubblicamente, ma abbiamo avuto contatti con alcuni tra i più importanti, dove però la posta in gioco era la ownership della nostra proprietà, perché tradotto poi in soldoni, la sostanza della proposta era dire sì, ok, vi diamo un gettone in cash, perché abbiamo capito che siete allo sbando e privi di liquidità, per cui chiaramente in situazioni simili frangenti una cifra offerta può fare gola, ma è famoso patto col diavolo, perché nel momento in cui si accetta quella cifra si perde la proprietà del proprio bene e si rimane dentro in buona sostanza a fare l'operaio per chi porterà avanti la tua idea e grazie alla tua idea farà soldi mentre tu non sei pagato in nulla, hai preso quel gettone e poi rimani dentro a fare lo sviluppo. Venture capital all'epoca erano comunque, come del resto sono oggi, erano molto diffidenti, perché oltre al prodotto o la tecnologia che fosse o il software, unitamente all'innovazione chiedevano anche una piena validazione di mercato, per cui chi comprava, chi si impegnava all'acquisto, non bastava più l'idea della Steve Jobs quando venne a trovarlo Marcula, sì, oh che bella idea, ci butto dentro soldi. I tempi erano già completamente cambiati, eravamo già ben oltre le grandi tre bolle, ovvero software, internet e biotecnologie, che consentivano agli investitori tra gli anni 80 e 2000 di realizzare grossi profitti investendo nelle società che si affacciavano in queste direzioni. L'esplosione poi di tante piccole iniziative private singole, diciamo che ha anche comportato un'elevatissima percentuale di fallimento tra le start-up, per cui prima quando l'investitore mette soldi in un prodotto, per quanto entusiasmante, cerca chiaramente di cautelarsi richiedendo tutte le garanzie possibili, cosa che ovviamente uno che si è appena affacciato non può avere composto un prodotto, avere fatto una copertura di mercato, avere già ordini acquisiti e quindi andare a cercare soldi. Solitamente il percorso prima di questo periodo è inverso. Ora l'investitore entra per consentire quella che è un'accelerazione allo sviluppo, alla crescita, ma non un aiuto a mettersi sul mercato. Questa realtà, questa tipologia non esiste più.
Ma dunque, diciamo, questi venture capital italiani alla fine ti chiedono garanzie, non dico come fosse una banca, ma insomma non ti regalano nulla, se ho ben capito.
È la vostra esperienza. No. Non ti regalano assolutamente nulla, perché tu devi avere il prodotto, deve essere funzionante, deve essere testato, deve essere validato, il che vuol dire che bisogna già avere dei compratori. In questo momento loro possono entrare con una fase di seed capital dicendo va bene, tu hai investito 1 milione, faccio un esempio, io ti do 250.000 euro per la parte marketing, però voglio un'importante fetta di quella che è l'azienda. E quanto importante poi chiaramente stare le trattative private, ma diciamo che questo termine importante può agevolmente superare il 40% fino ad avere la maggioranza data all'investitore. Solitamente si cerca di stare tra il 10 e il 15 negli Stati Uniti come termine massimo, anche perché più azioni vengono diluite, chiaramente più cala quello che è il valore dell'attrezzamento societario, per cui si cerca di non diluire eccessivamente in quote di private equity. Qui invece uno, perché ti dà un po' di soldi, chiaramente dopo vuole, probabilmente vuole anche cercare di portarti via, diciamo, tutti quelli che sono i vantaggi. Va anche detto che si trovano persone più che navigate che hanno a che fare, non dico con dei ragazzini, ma quasi, che di trattativa e di business ne sono veramente poco.
E invece negli Stati Uniti, cioè, qual è stato il primo approccio con i fondi e con il meccanismo delle startup americane? Cioè, perché lì le cose funzionano?
Allora,
secondo
negli Stati Uniti noi abbiamo avuto la fortuna di essere veicolati direttamente da IBM, perché insieme a IBM avevamo la necessità di appoggiarci sulla loro parte Bluemix per lo sviluppo del nostro software. E loro hanno visto nella nostra innovazione un prodotto molto interessante, perché noi stessi non avevamo ben presente ancora cosa avevamo in mano, perché ci eravamo molto concentrati sull'ambito hardware. Allora questi ci hanno detto, ma guardate che voi dovreste lasciare la parte hardware, per quanto molto, molto bella e accattivante, perché avete messo insieme per primi la chiave di interoperabilità di sistema, dovete rivolgervi al vostro sviluppo su base SaaS, cioè software as a service. E così da lì siamo stati introdotti a Google, che attraverso una loro Start Sprint ci hanno, nel giro di pochissime settimane, affiancati a un team di tecnici che ci ha finanziati, quindi ci ha consentito di maturare, di evolvere il nostro prodotto, nonché ci hanno dati i soldi per poterci mettere e strutturare sul mercato. La nostra prima base di impronta è stata registrata per regime di tassazione agevolata nel Delaware. Lo Stato ci ha autorizzato un'emissione di 100.000 azioni. Abbiamo preso un advisor in Sweet Equity che è entrato con noi con una piccola quota societaria, e da lì nel giro di 3 anni noi siamo diventati un'impresa, e questo in Italia sarebbe stato impossibile, ma anche
e oggi quanto siete e quanto fatturate?
Beh, oggi siamo 60 persone in crescita, perché già da qui al prossimo mese di febbraio abbiamo previsto 12 nuove assunzioni. Abbiamo attualmente un fatturato che ad oggi, alla chiusura di questo esercizio, supererà i 230 milioni di dollari. Abbiamo una previsione di unicorn da qui ai prossimi 2 anni, perché siamo entrati prepotentemente nel settore smart city, e quindi in tutto quello che è il mercato real estate, con importanti fondi che sono a noi collegati, e a detta di tutti quelli che sono gli analisti e i nostri advisor, abbiamo tutte le caratteristiche per poterci imporre sul mercato con posizione assoluta di leadership, e questo sta continuamente attraendo investitori e partner del mercato americano con un'accelerazione che fino a un anno fa sarebbe stata impensabile.
Ok. Quando noi ci siamo sentiti e ci siamo conosciuti su LinkedIn, e questo è stato già una cosa interessante, perché diciamo poi alla fine almeno i social network funzionano a mettere in rete le persone, tu mi dicevi che con il tuo socio statunitense, e poi non credo che sia degli Stati Uniti, non so se ho ben capito, è indiano mi sembra, insomma, di lì. Avete comunque letto l'articolo che ho fatto sulle startup e vi ha colpito che era molto vicino a quello che pensavate voi sulla base della vostra esperienza. Qual è la vostra visione, la tua visione, insomma, ecco, diciamo.
Certo, Allora sì, il mio socio diciamo che di nazionalità, cioè lui nasce in Pakistan, molto giovane con la famiglia si trasferisce in Inghilterra e poi insieme alla famiglia emigra sempre da ragazzo verso gli Stati Uniti, dove dopo diversi anni di lavoro diventa il CEO prima del gruppo Eastman Kodak, dopodiché passa in Wells Fargo e oggi è l'advisor chief executive di due importanti fondi di investimento, tra cui uno è Funding Tree, che è la principale piattaforma del mercato immobiliare real estate, a cui sono collegati gruppi, quali ad esempio BCRE, che solo in asset ha proprietà per oltre 20 miliardi di dollari, e sì, diciamo è stato poi naturalizzato americano. Però le difficoltà che noi vediamo sono queste, perché anche lui a sua volta chiaramente advisor nei confronti di tanti investitori. Il problema, come tu hai molto ben spiegato nel tuo articolo, sono queste bolle, queste hype che hanno governato il mercato soprattutto negli ultimi 5 anni, che non sono tanto legate a tecnologie innovative o rivoluzionarie, sono legate a promesse di rivoluzione e di innovazione, ma se poi andiamo a vedere, andiamo a cercare di toccare con mano là dove sono queste tecnologie, siamo ancora a livello di prototipo. Il taxi volante di Uber che ti viene a prendere a casa esiste solo nella fantascienza, questo per chi ci ascolta, non esiste nella realtà, esistono dei prototipi, ma prototipi con dei costi stratosferici non possono essere qualcosa che esista nella vita di tutti i giorni o qualcosa che sia profittevole per una compagnia, perché io posso dire di aver fatto, che ne so, ho scoperto una nuova versione per l'acqua calda senza dover usare gas, ma se mi costa 1000 euro fare la pasta, nessuno farà mai la pasta con quest'acqua, continuerà ad usare quella, cioè, quella standard, così per ricorrere una piccola metafora, per cui sono questi missili sparati, questi fuochi d'artificio che chiaramente stimolano gli investitori, muovono il mercato azionario, ma nella vita vera poi non accade nulla. E come hai esattamente descritto, che cosa accade? Accade che le compagnie stanno rapidamente perdendo soldi, perché queste spinte in ricerca costano moltissimo, anche perché poi chiaramente il pubblico si aspetta di vedere qualcosa e non sta accadendo nulla da troppo tempo, quindi stanno esaurendo i fondi messi a disposizione dagli investitori, sta calando quello che è l'apprezzamento della società e i titoli collocati in borsa, non c'è nessuna divisione degli utili e quindi gli investitori chiaramente si tirano indietro. Così come prima invece erano di manica larga, molto generosi nel premiare la prima novità disruptive, e questo è un termine su cui dovremmo tornare perché anche le terminologie hanno un significato preciso, ma così come prima erano molto generosi, adesso invece dicono, ma cioè, a parte che queste pubblicità sono un po' tutte somiglianti, no? Cambieremo il mondo, sconfiggeremo l'ambiente, risolveremo i problemi climatici, le persone saranno tutte buone, educate, brave, gentili, ma non è poi quello che accade. Le case continuano a essere case che non sono collegate a nessuna rete, le utenze energetiche continuano ad essere affidate al singolo, per cui non esiste questa smart grid che ha in automatico regoli il clima, le emissioni di energia elettrica, riscaldamento, l'aria condizionata, in base ad effettivamente quante persone ci sono nell'edificio, con tutti questi sensori che ci monitorano e che rispondono alle nostre esigenze. Sono dei prototipi. A Tel Aviv, l'Intel che produce sensori ha realizzato un edificio con dentro oltre 15.000 sensori che misurano tutte le variabili di ambiente, quindi effettivamente ci sono, come realizzo tecnico, queste regolazioni. Ma lo sviluppo di un edificio con dentro questa sensoristica è fuori da ogni realtà di mercato, per la semplice ragione che a livello di costruzione, a livello di appalti, il valore riconosciuto alle tecnologie non deve superare l'1.5% rispetto al valore complessivo del progetto. Qui stiamo parlando di quote che coprono una parte tecnologica che supera oltre il 20% del progetto, quindi sono dei riferimenti di mercato anche per gli investitori questi molto precisi. Se noi guardiamo al settore del real estate immobiliare negli Stati Uniti, va a sommare 15% di GDP, ma meno del 5% degli investitori investono in tecnologie che sono collegate al real estate. Tanto per dare un macro dato che sottolinea l'importanza di queste carenze. Ma perché? Uno, perché non c'è una sufficiente fiducia chiaramente nelle start-up, perché se io esprimo una tecnologia che non è industrialmente supportata, ma che ho fatto solo io, che va a impattare su una serie di edifici di realizzi, per quanto bella, per quanto interessante, nel giro di 2 anni questa startup salisce e scompare dal mercato, io di questi edifici poi non so che farmene, perché devo espiantare quella tecnologia, sostituirla con una funzionante che sia supportata dall'industria del mercato. Per cui è fondamentale.
Prego. Dicevo, in più, secondo me, c'è un meccanismo ancora più paradossale, che nel momento in cui aumentano gli hype, e dunque, diciamo, le grandi, diciamo così, start-up, che ormai non sono più start-up, tipo Uber, eccetera, la sparano più grossa, io che vado a proporre un'idea che magari è concreta, ma spara meno di quella di Uber piuttosto di un altro, vengo sottovalutato immediatamente, no? Cioè l'investitore che si trova dalla parte proposte di fuochi d'artificio, dall'altra parte uno più concreto, dice: guarda, caro mio, più concreto sei poco innovativo. Cioè c'è anche il rischio paradossale che questo montare continui hype alla fine diventa un problema per chi fa le cose, le innovazioni, ma partendo da cose concrete, dunque, diciamo, no? Non so se sei d'accordo su questo, se hai visto anche tu questo, diciamo.
Sono assolutamente d'accordo, anche perché ci sono dei parallelismi che sono molto speculari tra quanto accade negli Stati Uniti e quanto accade in casa nostra. Se noi osserviamo unicamente quello che è accaduto lo scorso anno, siamo passati in un attimo dall'IoT, all'industria 4.0, a blockchain. Quindi mentre oggi già si parla di blockchain evoluto in fintech, poi andiamo a vedere quelle che sono le nostre aziende per quanto riguarda i percorsi IoT, lean process manufacturing, realizzi l'integrazione dell'industria 4.0 eccetera, siamo ancora non in alto ma in altissimo mare, con un livello di improvvisazione che è stratosferico. Se guardiamo negli Stati Uniti, dove abbiamo dimensioni di mercato più importanti, con realtà e dimensionamenti differenti dai nostri, oltre il 50% delle aziende, il 50%, non sono in controllo della loro catena di distribuzione. Per cui tutto quello che noi chiamiamo lean process o supply chain management è affidato a quelle che sono le iniziative dei singoli nei diversi comparti che noi possiamo andare a prendere in esame. Abbiamo un'esplosione di cause legali che non si è mai vista. Mancata consegna della merce, negli Stati Uniti abbiamo penali un po' diverse dalle nostre, perché qui quando l'azienda ti dà una data di consegna è più o meno, invece insomma le date di consegna prevedono delle penali che sono certe. Per cui è mancata produzione, danni al cliente, merce variata, merce danneggiata, manca un pochino il controllo, ma del resto se noi andiamo a cercare la figura esperta IoT non la troveremo mai, perché l'evoluzione tecnologica che è nata in questi anni, derivante dall'incontro tra tecnologie M2M e connettività, è stata talmente rapida che non ha consentito i dovuti percorsi di formazione. Premesso che da noi le aziende non fanno più formazione, ma non esiste la figura dell'esperto IoT. Per cui se noi andiamo ad esaminare con un'ottica un po' pragmatica, ma anche facendo un piccolo passo indietro, chi è? Con chi andiamo a relazionarci nella grande impresa? Andiamo a relazionarci con l'esperto IT. L'esperto IT da noi è il perito tecnico, metà meccanico, bene o male tra i 50 e i 60 anni, e noi ci siamo trovati a volte a spiegare la differenza che c'è tra una scheda integrata e un connettore alla corrente, perché non, guardi, noi abbiamo visto non posso farti il nome, ma diciamo il principale produttore europeo di mezzi ribaltabili che vediamo su strada tutti i giorni, siamo andati a misurare l'efficienza, il coefficiente di efficienza che lo standard Toyota vuole al 97%, lo abbiamo misurato al 6.5. E questi invece di interrogarsi, cioè 6.5 vuol dire avere, per chi ci ascolta, un costo sul prodotto in uscita che è 4 volte superiore rispetto a quello che dovrebbe essere il costo di riferimento standard, d'accordo? Stiamo parlando chiaramente di automotive. 4 volte superiore al costo di quello che dovrebbe essere il costo ottimale. Quindi quelli che si preoccupavano invece di aumentare l'efficienza e così i margini di guadagno dell'azienda per poter investire in nuove tecnologie, si preoccupavano di mettere le telecamere sulle postazioni di lavoro per vedere quante volte la persona si assentava per andare al bagno o se usava il telefono per mandare i messaggini alla moglie, guarda faccio tardi. E, quindi vede che alla fine è sempre una questione di controllo e di utilizzo delle tecnologie. Noi possiamo sparare tutti i razzi che vogliamo, ma se poi le cose nel quotidiano non vanno a migliorare efficienza, produttività, condizioni di lavoro ed altro, non abbiamo assolutamente cambiato il mondo, ecco.
Io in questo articolo a un certo punto richiamavo questa idea della bolla, cioè da quello che leggo, perché poi alla fine uno legge, si informa, cerca di fare due riflessioni sulla base dell'esperienza di cose di business, e diciamo io sostengo che esiste una bolla negli Stati Uniti molto forte. Tra l'altro poi, dopo aver fatto l'articolo, ho letto anche altri commenti anche di importanti investitori che ritengono che le azioni tecnologiche sono in una bolla pericolosissima, no? Soprattutto quelle delle cosiddette start-up. Tu che vivi negli Stati Uniti, che lavori lì, anche tu hai questa sensazione? Anche tu hai percepito che, cioè, in qualche modo c'è qualcosa che, diciamo, è fuori dalle righe in qualche modo, o no?
Dunque, sono due diverse le dinamiche. La prima, si sta parlando sempre meno di start-up e sempre più di università, perché in qualche modo l'università, diciamo, fa un po' da ombrello e diventa elemento accentratore di quelle che sarebbero iniziative sciolte, che visto, diciamo, lo scoraggiamento ultimo degli investitori ormai non è più premiante per il mercato, perché una percentuale di fallimento che ormai è stabilmente ferma al 96%, uno, nel momento stesso in cui tu dici sono una startup, già ti guardano male. Se invece sei dentro un campo, se stai facendo qualcosa, non siamo comunque lontani da quello che è il fenomeno poi dell'incubator, perché ti dicono sì, va bene, noi siamo una spin-off, ok, ma cosa vuol dire siamo una spin-off? Può rimanere spin-off per tre anni al massimo, e dopodiché se l'università ti sbatte fuori si è in mezzo alla strada. Quindi io credo, come tu giustamente affermi, che nel giro del breve, e forse meno di 5 anni, tutto quello che è il fenomeno che noi oggi chiamiamo startup probabilmente avrà diverse evoluzioni o sarà completamente scomparso, perché a livello economico non c'è più interesse nel seguire le startup da parte degli investitori, c'è una sfiducia completa da parte del mercato, e io credo che si stiano facendo grossi passi indietro, tornando ai livelli di pragmatismo molto più consolidati ma anche conservatori, cioè della serie prima fammi vedere che cosa sai fare, fammi vedere che lo sai fare bene e poi vediamo se sono interessato a investire oppure no.
Diciamo che le aspettative eccessive degli anni scorsi adesso le paghiamo con il fatto che si è più concreti, più realisti del re, diciamo così. Dunque c'è un approccio che non va bene, perché se devo fare innovazione ovviamente non posso averla già in tasca, perché mi costa metterla in piedi, i soldi servono anche per farla, ma dall'altra parte non andava bene nemmeno promettere giochi di prestigio o magie senza avere la bacchetta magica, insomma, no?
Ma assolutamente sì, perché a tutti i livelli, sia per i grandi investitori che per i piccoli investitori, perché se andiamo a vedere le campagne crowdfunding, queste raccolte sono consentite da piccolissimi investitori, perché si parla di investimenti di, non so, taglia minimo, faccio un esempio, $50, 150, uh-huh. 200, poi puoi essere un early bird vuol dire che sei tra i primi a ricevere il prodotto una volta completato. Però ad esempio io ricordo con curiosità che stavo seguendo il Margarita Mixer, che era su Indiegogo 2 anni fa, generato con un frullatore per fare margarita, sotto il quale c'erano delle cassettine, lo giuro, ma questo e tante altre cose.
Che in realtà uno che va a proporre un prodotto di questo tipo è veramente un genio per me, eh? Cioè non è un genio della tecnologia, ma un genio del marketing. Questo è poco
ma non è stato nient'altro che marketing negli ultimi 2 o 3 anni. Quindi c'era questo Margarita Mixer con queste cassettine, casse stereo che si collegavano con i telefonini degli altri amici, per cui uno in campeggio frullava il suo Margarita mentre, non so, il vicino via wifi o bluetooth mandava la sua musica preferita. Questo aveva raccolto tipo 2,5 milioni. E il prodotto non è mai arrivato sul mercato, cioè adesso tutti i soldi sono spariti. Questo l'hanno fatto in migliaia, questo esercizio di far vedere una cosa che forse non era neanche un prototipo, ma era costruita col pongo. Qualche bella foto, qualche bella presentazione, infatti, perché anche da noi si sta dicendo ormai non si vende più con le slide. Perché i prodotti venduti con le slide, con i pitch, con le belle presentazioni, quei montaggi fatti ad arte che ti fanno sognare, ti fanno pensare, oh, ma che mondo fantastico che sarà con questa tecnologia, ma ormai non incantano più nessuno, la gente il prodotto lo vuole vedere. Perfino Amazon ha capito che nel retail non puoi abbandonare il negozio fisico, perché se tu ti devi comprare una maglia o qualcosa, sì, un conto è vederli in foto, ma un conto è toccare il tessuto, sentire la consistenza, vedere come ti sta addosso, quindi decidi se lo vuoi comprare oppure no. Quindi quando dico che stanno facendo dei passi indietro, lo sto vedendo in tanti settori, a tutti i livelli, anche nel retail. Si diceva che tutto il futuro del retail sarebbe stato online, vale, non è mica vero. Online c'è grande insoddisfazione, perché tante volte il prodotto che tu ricevi non colma quelle che sono le tue aspettative, immaginavi diverso, lo pensavi di migliore qualità, pensavi che la stoffa fosse più morbida, invece ti trovi in mano un cartone, pensavi che ti stesse bene addosso, invece casca da tutte le parti perché è stato fatto in qualche scantinato cinese, per cui non ha nessun taglio sartoriale. E uno dice, sì, vabbè, ho capito, costa meno che in negozio, ma in negozio vado, intanto magari mi faccio un giretto, esco con mia moglie, mi prendo un caffè, faccio 2 passi, e se una cosa mi piace la porto a casa, se no rimane lì. Perché
ma infatti a me non mi stupirebbe affatto se Amazon da qui a qualche anno si trasformasse in una specie di franchising in cui c'è il negozio di prossimità e poi c'è tutta la catena logistica di Amazon, per cui tu puoi andare a provare quel maglione che hai visto online e tutta una serie di cose e acquistarlo, anche ritirarlo, paghi un qualcosa in più a quello che sta in questo negozio qui, il quale poi compra prodotti e gira con la logistica di Amazon, però ti dà anche l'esperienzialità dello shopping, che è una parte dell'acquisto, insomma, no? Toccare i prodotti, esatto. Trovarli, come dicevi tu.
Questo è uno scenario assolutamente credibile e condivido in pieno, diciamo, l'aspettativa che accada, perché basta vedere un po' quella che è la soddisfazione o l'insoddisfazione degli utenti, che prima forse un po' per pigrizia, ma magari anche un po' per gioco, hanno scoperto la facilità di cliccare online, e poi però cliccare online arriva a casa della roba che non necessariamente corrisponde a quelli che sono i tuoi desideri d'acquisto. A questo punto dovremmo anche però parlare di altri aspetti, ad esempio degli aspetti dei dark patterns che ti accompagnano molte volte nel processo, nel percorso di quello che hanno acquisto online, che ti invogliono a comprare altri prodotti, non necessariamente di quel fornitore, ti compare il pop-up dell'orologetto fantastico cinese che ti misura il battito, la pressione e costa €60 contro, che ne so, un iWatch che ne costa €490, sembra tanto bellino e poi però dopo una settimana lo butti via perché scopri che le batterie non funzionano più. Quindi sì, diciamo che credo che ci sia una forte esigenza di tornare alla credibilità del prodotto e soprattutto l'identificazione che c'è tra il percepito e l'esistente, perché noi se guardiamo il percepito vediamo un mondo fantastico con le famose auto volanti che ancora non ci sono, che aspetto da quando avevo 8 anni. Tutto che va a energia solare, bellissimo, invece stiamo ancora consumando combustibili fossili, le macchine vanno su gomma, non abbiamo risolto i problemi del traffico e dell'inquinamento e non sarà certo una bellissima presentazione fatta in PowerPoint, un magnifico video fatto da una grande agenzia di comunicazione e marketing a raccontarci che le macchine, cosa che ho sentito in tante riunioni anche qui di Confindustria, stiamo andando verso un futuro bellissimo perché le macchine parlano da sole e io ho industriali, per cui persone dalle quali ci si attende anche un minimo di farinatura, quella che dovrebbe essere la parte tecnologica, che mi hanno chiamato e mi hanno chiesto se io avevo da installare il software Industria 4.0. È vero, è successo. Quindi io ho la magia, ti do un dischetto, tu te lo schiaffi dentro il computer, da quel giorno per magia tutti i tuoi macchinari parlano da soli tra di loro e magari riescono anche a mangiare la pizza insieme. Quindi cioè, per dire a cosa può portare la diffusione di questi hype e a cosa si può spingere la gente a pensare ad acquistare sulla base di quello che alla fine è un messaggio promozionale lontanissimo del tutto scollegato dal vero.
Se tu dovessi dare... Proviamo a fare un esercizio. Tu dovresti dare un consiglio a chi oggi ha un'idea e vuole partire per fare una startup e si trova in una qualsiasi città italiana, diciamo, cioè, diciamo dalle più grandi, tra Milano e Roma, per capire anche in una situazione di favore rispetto insomma, a una città più piccola. Che consiglio daresti? Cioè, qual è l'approccio giusto secondo te anche sulla base della tua esperienza? Per cercare di portare a casa un'azienda che sia concreta, magari anche all'estero. Il consiglio può essere: guarda, fatti l'idea in Italia, ma prenditi un biglietto col primo finanziamento e vieni negli Stati Uniti. Non lo so.
Allora, qual è il consiglio che daresti? Posso dare un consiglio solo o posso darne anche più di uno?
No, cioè, dai, tira fuori. L'astuccio, apri l'astuccio e facci vedere i consigli.
Allora, noi siamo sempre molto veloci a snobbare il nostro paese, ma è una cosa va riconosciuta. Abbiamo un livello di formazione che è eccellente e probabilmente è migliore al mondo, perché là dove gli altri si fermano, perché non si sentono abbastanza preparati o non sono qualificati, non sono abilitati e chiamano altri, noi ci ingegniamo, andiamo avanti e questo è un genius loci che appartiene unicamente all'Italia. Una cosa che io scoprì molti anni fa, perché mi sono pagato l'università da ragazzo lavorando sulle navi da crociera, è che su ogni nave, nella sala motori, è sempre presente un capo macchina, un tecnico che è italiano, perché se si ferma un qualcosa l'italiano con una calza da donna, una forcina, una pinzetta, il modo lo trova. Il tedesco si ferma e dice io non sono capace, l'inglese aspetta che gli mandino un pezzo di ricambio, invece l'italiano va avanti. Questo noi lo facciamo sistematicamente sempre, non siamo bravi in tutto, ma siamo diciamo discreti in tutto, anche se non sempre, e là dove ci applichiamo effettivamente siamo i migliori, perché gli Stati Uniti non producono tecnologia, la comprano. Se noi andiamo a vedere chi fa tecnologia in America, raramente un americano, sarà un pakistano, un libanese, un indiano, un italiano, sono tantissimi italiani oggi presenti negli Stati Uniti. Quindi il consiglio è quello di assorbire la formazione delle nostre università, non pensare mai di fare business in Italia, vedere se ci possono essere dei fondi, per cui ragionare in locale ma con pensiero globale sempre. E soprattutto una cosa che io ho registrato nelle tante startup che ho intervistato, nessuno si è posto il problema di fare soldi. Cioè non dimentichiamoci che chi va sul mercato, anche nei confronti degli investitori, ha 3 principali requisiti da soddisfare e 3 domande a cui deve rispondere. Quanti soldi ti servono? Come pensi di farli? Come me li ridai e quanto ci guadagno? Quindi bisogna assolutamente rispondere a queste tre domande prima di pensare di muoversi in qualsiasi direzione. Perché se non sai a che mercato ti rivolgi, come vendere il tuo prodotto e quindi come farne guadagno, e come e ragionevolmente quanti soldi occorreranno per andare sul mercato, perché un conto è fare il prodotto, attenzione, un conto è andare sul mercato, perché certo. Il limite del tallone d'Achille delle start-up è che solitamente sparano tutte le cartucce per arrivare a terminare il prodotto. Questa ad esempio è stata la nostra esperienza, è stato uno sforzo abissale, per cui, ma anche una rincorsa, perché gli errori in fase d'opera sono mille quando si parla di progettazione, e il costo ad esempio di uno stampo, di una scheda integrata che deve rispondere a determinate caratteristiche, solo quello può pesare 90.000 euro, quindi se tu sbagli e devi rifare sono altri 90.000 euro, quindi i conti vanno fatti molto bene, per cui la bill of material, ovvero la lista dei materiali che compongono poi il nostro impianto, se hardware, deve essere assolutamente precisa. Bisogna sapere esattamente cosa costerà andare in produzione, quindi tutti gli aspetti della produzione devono essere considerati, e devo tenere conto di quanto mi costerà l'opera marketing per fare il mercato. E non c'è nulla di più terribile che andare davanti a un investitore e dirgli: mi servono 150.000 euro, faccio un esempio. E questo dice: ok, la tua idea mi piace, il prodotto ti piace, il business plan mi sembra convincente, ecco 150.000 euro. Poi uno scopre che gli mancano 50.000 euro per andare in giro, fare le fiere, far conoscere il prodotto, pagare i movimenti sul territorio, alberghi, ristoranti e tutto quello che occorre per muoversi, e lì diventa un po' più difficile. Per cui tutte queste cose devono essere previste con la maggiore accuratezza possibile. E ancora una volta si torna al discorso iniziale di mettersi nell'ottica di fare soldi, perché nessuno affronta questo sforzo, questo sacrificio, nessuno ti fa soldi se attraverso, diciamo, questo sodalizio non è in grado di farne di più o altrettanti, e tu chiaramente certo. Devi essere in grado di dimostrare che puoi fare soldi. Lasciamo stare l'amore per l'innovazione, la tecnologia, tutto quello che è, all'investitore non gli importa nulla, l'investitore si vuole arricchire, non gliene frega niente di sapere cosa fai, come lo fai e a chi lo vendi. Gli devi dire quanto.
Diciamo che se l'investitore potesse vendere le ruote di legno e fare soldi uguale, non avrebbe problemi tra ruote di legno e microelettronica applicata, diciamo, giusto?
Gireremo ancora tutti col carretto. Quindi, è esattamente così. Infatti qual è uno dei grossi problemi per gli investitori? Capire di che cosa cavolo gli stai parlando, perché se vai lì e dici: ma sì, IoT, integrazione, cioè, cosa? Poi queste presentazioni si assomigliano un pochino tutte tra di loro, tutti dicono che collegano, che integrano adesso, che raccolgono i dati, che fanno, che controllano, che governano, ma intanto devi dire come lo fai e come lo fai meglio degli altri, e soprattutto devi dire come ti metti sul mercato e cosa guadagni. Questo per noi probabilmente è stato un aspetto complesso, che cerchetto effettivamente un grosso investimento, perché dire noi facciamo tutto non convince nessuno, noi colleghiamo tutto non convince nessuno, per cui anche noi siamo stati costretti a restringere un pochino il fuoco e dedicarci a quelli che sono le nicchie di mercato che sono più promettenti, in questo caso real estate, smart building e smart city.
Ottimo. Senti, allora ti ringrazio di questa chiacchierata, siamo andati un po' oltre i tempi classici di questo podcast, ma ne valeva la pena, e ti ringrazio di questo sguardo così a questo mondo delle startup, perché credo che possa essere utile, a me è stato sicuramente utile, a chi ascolta credo che possa essere stato utile, ma soprattutto a chi sta pensando, mettendo in piedi, lavorando, aspirando a diventare uno start-upper, che viene continuamente bersagliato da anche lì il marketing di chi gli dice: vai, non ti fermare, butta il cuore oltre l'ostacolo, e poi però non gli dice che l'ostacolo è fatto in un certo modo e per saltarlo, più che il cuore dall'altra parte, devi capire dove metti i piedi per fare il salto, diciamo. Per cui spero che, diciamo, in questi minuti, diciamo, di chiacchierata qualche start-up, per capisca anche che poi oltre al cuore che va buttato dall'altra parte, ma ci devi pure arrivare coi piedi e devi sapere dove metterli, insomma. Mi ha fatto piacere ascoltarti e niente, io ti saluto, perché ormai siamo andati un po' oltre, sennò poi diventa poco ascoltabile il podcast da chi poi ci ascolterà, insomma.
Piacere mio, spero di essere stato utile.
Assolutamente sì, ti ringrazio moltissimo e niente, poi metterò nella descrizione del podcast il link al vostro sito, il link al mio articolo e tutto il materiale che troverò per fare in modo che chi voglia informarsi un po' di più trova nella descrizione del podcast tutte le informazioni possibili che possono essere utili, insomma. Ancora grazie, perfetto. A presto.
Grazie a te, buona serata.
Buona serata, presto.
Sicuramente avrete apprezzato, come ho apprezzato io, i contenuti delle cose che nell'intervista sono state dette. Avrete apprezzato, io credo, come ho fatto io, un punto di vista, diciamo, di chi sta con un piede in un continente e un piede in un altro, e dunque in qualche modo riesce a vedere le due situazioni, a paragonarle e anche a raccontare un po' più dall'interno cosa sta avvenendo negli Stati Uniti e sul mondo delle start-up. Io credo che effettivamente, d'accordo anche con Guido, è un momento di svolta, stanno cambiando un po' il paradigma delle start-up. Io non sono convinto, questo lo dice Guido, ma sono convinto di questo, che da qui a 5 anni questo modello delle start-up che abbiamo visto negli ultimi 10 rimanga così com'è, anzi credo che stia profondamente modificando. E niente, è un oggetto di riflessione anche per chi vuole oggi mettersi a fare una startup, che è un fatto positivo, a ragionare in modo diverso rispetto a prima e a porsi in modo diverso rispetto a prima. Sta emergendo una fase diversa e i primi che coglieranno le opportunità di questa nuova fase, di questo cambio di paradigma, sono quelli che potranno cogliere anche i frutti di questo nuovo paradigma, e spero che siano tanti. Vi do appuntamento a settimana prossima sempre da Radio Innovazione, il podcast che si occupa di innovazione dal punto di vista manageriale. A risentirci.